Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono in versione estiva. E nel corso delle puntate estive, almeno della maggior parte di queste puntate estive, avremo modo di parlare di presidi Slow Food. Lo faremo in un avvicinamento all'appuntamento che coinvolgerà anche Radio Popolare della nuova edizione di Terra Madre, quella del 2026, che si terrà a Torino dal 24 al 27 di settembre. Un appuntamento importante anche perché si celebreranno i 40 anni dalla fondazione di Slow Food Italia, in un anno che è anche un anno importante in un senso non positivo, dato che è l'anno anche in cui è venuto a mancare il fondatore, l'ideatore di tutto quanto, Carlin Petrini. Radio Popolare sarà coinvolta in questa edizione di Terra Madre con diverse trasmissioni che trasmetteranno dal centro di Torino durante quei giorni. E visto che questa trasmissione nelle sue prime stagioni ha avuto il compito di fare un viaggio attraverso i presidi Slow Food Italia, raccontando sia il senso del progetto dei presidi Slow Food che le loro particolarità, le loro caratteristiche, in queste puntate estive vi proporrò alcuni di questi approfondimenti, partendo da un presidio Slow Food che ha una lunghissima storia e che oggi troviamo sotto la campana dell'Arca del Gusto. Presidio Slow Food dal 2003 è quello della colatura di Alici, che dal 2020 è anche un prodotto a marchio DOP. Pezzo di storia della cultura gastronomica italiana, dalla storia appunto molto antica. E di questo straordinario prodotto ne abbiamo parlato con lo storico referente responsabile del presidio Slow Food della colatura di Alici di Citara, che è Pietro Pesce, a cui come prima cosa abbiamo proprio chiesto di raccontare quali sono le caratteristiche più importanti di questo prodotto così antico.
La colatura di Alici di Cetara è il prodotto tipico del nostro paese, è il prodotto che tutti i nostri nonni, per qualcuno più anziano direbbe anche i nostri genitori, producevano in casa. Io infatti ho il ricordo di mio nonno che, come appunto tutti i cetaresi, prendevano parte delle alici che pescavano e le mettevano a salare in questa botte di legno che si chiama del cigno in casa. Per cui quando io sento quel profumo, quando vedo i terzini con le alici, subito mi viene alla mente l'immagine di mio nonno che la produceva in casa. È anche il futuro, perché in questo prodotto abbiamo individuato quello che è il segno distintivo di Cetara. Noi facciamo parte della costiera amalfitana, che è dominata da Amalfi e da Positano. Però Cetara è l'unico paese che si contraddistingue non solo per una elevata attività piscatoria, è l'unico paese in costiera dove appunto ci sono ancora flotte di letonnare e le lampare, cioè queste imbarcazioni che vanno a pesca di alici.
Sì.
Ma è anche il prodotto, Cetara si contraddistingue anche per questo prodotto gastronomico e per questa tradizione culinaria che poi si è sviluppata attorno ad esso. Una curiosità,
certo.
Fino a metà anni 90, grosso modo, ci si vergognava, e vergognarsi è il termine adatto, di questo prodotto, perché la colatura è un prodotto, in effetti nasce come prodotto di scarto. Ciò che si voleva ottenere erano le alici salate.
Sì.
E questo liquido che veniva fuori dal processo di salatura delle alici viene poi solitamente buttato. I nostri avi nel Medioevo fecero di necessità virtù, poiché all'epoca, Cetara paese di pescatori, lo è stato sempre, quindi all'epoca molto povero, sì, si pagava il dazio sul sale. Mm-hmm. Quindi i nostri avi pensarono bene, perché pagare due volte il dazio, quando però acquistare il sale per salare gli alici e poi per condire gli alimenti. Mm-hmm. Per cui facendosi due conti notarono che questo liquido era salato, aveva tutte le proprietà e sapori delle alici, per cui cominciarono a usarlo nel piatto, e da lì poi è andata l'usanza che ne abbiamo noi oggi in cucina.
Certo.
È un discendente dell'antico garum dei romani,
sì,
anche se molto diverso dal garum. Il garum era cremoso, col garum, per avere il garum si utilizzavano diverse tipologie di pesce azzurro che venivano poi messi interamente e testati. Invece per la colatura abbiamo solamente il utilizziamo solamente le alici che vengono scapezzate ed eviscerate, cioè con un sol getto viene tolta la testa e le viscere alle alici e vengono messe poi a salare in questa botte di legno che chiamiamo tercigno, perché è il terzo di una botte, per un periodo che noi stiamo provando anche ad allungare a 18-24 mesi di salatura. Stiamo proprio tentando di capire fin dove possiamo spingerci con il periodo di salatura delle alici.
Certo.
La tradizione partiva da 6 mesi circa di salatura, perché le alici vengono pescate nel periodo che va da marzo a luglio, messe a salare, vogliono il sole, il calore estivo, e poi tradizione accetara vuole che con l'Immacolata, quindi con l'8 dicembre, avvenga la spillatura del tercigno, ovvero questo liquido che è affiorato in questo periodo di salatura comincia a colare dal tercigno tramite un foro che viene applicato alla base dello stesso. Per cui questo liquido comincia a colare veramente goccia a goccia, parliamo di un foro che avrà un'ampiezza di 2 mm grosso modo. Mm-hmm. Quindi questo liquido comincia a colare, da quel termine colatura, e si faceva questa, è tradizione accettata che si faccia, che si compia questa operazione con l'Immacolata, e si regali poi questo prodotto a Natale agli amici, ed è un prodotto, è un regalo di valore.
Certo.
Perché poi dietro c'è una lavorazione non indifferente.
Certo, certo. Ecco, la storia della colatura tradizionale di alici ci riporta in qualche modo, come diceva lei stesso, al garum, che ci è stato raccontato da Picio in particolare, e che ha certamente un collegamento con la colatura, ma è anche piuttosto diverso. Ecco, nel corso della storia, anche senza evidentemente ritornare così indietro nel tempo, parlando esclusivamente della colatura tradizionale di alici, c'è stato in qualche modo qualche evoluzione nella produzione, o fondamentalmente la colatura, una volta che è stata, diciamo, codificata la sua ricetta, per dire così, è rimasta più o meno quella, e non ci sono anche delle esigenze di evoluzione della produzione di di questa colatura?
La colatura, così la conosciamo noi, nasce, o meglio, abbiamo le prime tracce storiche nel Medioevo, quando i monaci francescani, che erano molto diffusi all'epoca lungo la costa amalfitana, cominciarono a salare le alici che venivano loro regalate dai pescatori. Molto probabilmente, per puro caso, sarà andata la colatura, forse da qualche terzigno dimenticato in fondo tra i vari, magari qualche monaco avrà sentito questo profumo particolare.
Certo.
Da lì l'evoluzione la stiamo creando noi in questo periodo, cercando di allungare, come dicevo prima, i tempi di salatura, per vedere fin dove possiamo spingerci, fin dove possiamo poi rendere ovviamente più ricco, più denso il sapore della colatura stessa. Ovviamente maggiore è il tempo di salatura, maggiore è il sapore di alice che detiene la colatura stessa. Un po' per analogia, per far capire un po' ai più, è lo stesso ragionamento che si applica con l'aceto balsamico.
Certo.
questo è il
certo, assolutamente.
Il tipo di innovazione che stiamo apportando, solamente questo allungare il tempo di salatura. Ecco. Poi per il resto le botti di legno è sempre il legno di rovere o di castagno come vuole la tradizione, il periodo di pesca è sempre quello come vuole la tradizione, quindi tutto, per tutto il resto è proprio ciò che chiedeva la tradizione.
Ecco, il periodo di pesca più o meno da aprile fino ad agosto è dovuto a qualche caratteristica in particolare delle alici o a una maggiore pescosità? Come mai è quella finestra temporale che si utilizza per la produzione per la pesca?
Perché in quel periodo le alici presentano sono un po' più grassose, quindi più adatte alla salatura.
Certo. Invece nel corso del tempo, anche magari grazie al progetto del Presidio Slow Food e quindi alla difesa di questo prodotto, è cambiato qualcosa nella comunità, diciamo, dei produttori della colatura? C'era quali erano soprattutto le esigenze di questi produttori prima dell'arrivo del Presidio Slow Food a marcare la colatura tradizionale?
Come dicevo prima, della colatura ci si vergognava, quindi era il prodotto secondario. Invece col Presidio Slow Food abbiamo dato un risalto a questo prodotto ed è adesso la colatura che traina i prodotti, gli altri prodotti dei produttori.
Certo.
È quello che viene chiamato in termini tecnici il prodotto civetta. A Cetara si è sviluppato un turismo enogastronomico, abbiamo persone che vengono dall'estero, anche dal Giappone, per vedere come nasce la colatura e come si fa.
Certo.
Quindi i ristoratori l'hanno, anche grazie ai ristoratori stesso, alla Proloco, che nasce, che abbiamo questa svolta nella cultura gastronomica a Cetara.
Certo.
Per dire, anche i paesi vicinori non conoscevano all'epoca la colatura. Ora senza esagerare posso dire che è conosciuta in tutto.
Certo, è conosciuta davvero dappertutto ed è conosciuta anche e soprattutto come ingrediente, appunto, di molte ricette e anche come elemento che si può utilizzare come fonte di sapore, di sapidità, perché evidentemente anche per la sua produzione, il suo collegamento diretto con il sale ha una forte sapidità, può essere utilizzato quindi ad esempio anche per questo scopo. Quali sono dal suo punto di vista i suoi invece però utilizzi più interessanti anche proprio per il suo gusto, visto che evidentemente lei è un interlocutore di cui dobbiamo fidarci in questo senso, per cui ci interessano anche le sue particolari inclinazioni in questo senso?
Vabbè, quando mi hai posto questa domanda un po' ironicamente, ti dico, non va messa sul cioccolato. mi spiego, la colatura può essere usata dall'antipasto, si fa una bruschetta, si mette l'olio e si aggiunge la colatura. Partiamo dal concetto che la colatura è un arricchitore di sapori, quindi come antipasto, sul primo per esempio la ricetta classica sono gli spaghetti con la colatura. Anche per me, che non vado tanto d'accordo con i fornelli, è un piatto molto comodo, veloce e al contempo gustoso, perché basta cuocere gli spaghetti senza sale, perché il sale è già nella colatura.
Certo.
E poi a crudo, quindi senza soffriggere, a crudo preparare olio, aglio, prezzemolo e colatura. Poi a seconda dei gusti personali magari aggiungere un pomodorino crudo, delle olive, dei gamberi, ecco perché dicevo in base alla fantasia. Una volta che è cotta la pasta, versare la pasta in questo pingimonio e il piatto è pronto, già pronto per essere servito, quindi 10 minuti e hai già preparato la cena. Può essere preparato anche, che so, con spaghetti con le vongole fatti in bianco, magari si sala un po' meno la pasta e nel piatto si aggiunge un filo di colatura. Patate lesse, sul pesce fatto al forno, con le puntarelle. Stasera, per esempio, io farò insalata di farro e aggiungo la colatura.
Certo.
Quindi i primi, secondi, con le verdure, un'insalata, una lattuga, anziché mettere il sale, si può aggiungere la colatura. Quindi veramente, su alcuni formaggi, magari quelli più stagionati, un po' più stagionati.
Certo.
Veramente, quindi l'uso in cucina è molteplice, variegato, davvero secondo la fantasia.
Ecco, le alici, come tutti i pesci azzurri, cosiddetti azzurri, hanno delle caratteristiche anche nutrizionali, organolettiche, che sono sempre più narrate e quindi anche sempre più conosciute dai consumatori. Il percorso di produzione della colatura di alici mantiene queste caratteristiche, quindi parliamo evidentemente di un ottimo rapporto tra grassi saturi e insaturi e la presenza di acidi grassi, insomma tutte queste caratteristiche vengono mantenute nella colatura di alici?
Sì, abbiamo effettuato anche degli studi attraverso del laboratorio, dei nutrizionisti, abbiamo visto che la colatura è ricca di omega 3, di antiossidanti, quindi passatemi il termine, è quasi offensivo, però per farmi capire, sono alici in forma liquida,
sì.
Quindi tutte le sostanze che troviamo nelle alici le troviamo nella colatura, né più né meno, perché la colatura non presenta coloranti, additivi o roba del genere. La colatura è solamente estratto di alici e sono le sostanze organolettiche delle alici e sale. Quindi se mangiamo un'alice ci nutriamo delle stesse sostanze prese attraverso la colatura, né più né meno.
Certo, certo. E hanno anche questi prodotti, la colatura ha anche una durata nel tempo piuttosto importante, corretto?
A casa mia non durerà più di 2 settimane, però sì, non ha una scadenza, perché essendoci sale, che è l'elemento conservante,
certo,
per eccellenza, dura veramente a lungo. Quello che noi obblighiamo è non metterla nel frigo anche una volta aperta, perché non perché si deteriori, ma perché il freddo può alterarne un po' il sapore.
Ho capito.
Anzi, è tradizione accetare a conservarla in luogo fresco,
sì,
anche senza tappo, e mettere al posto del tappo un ramoscello d'origano o un aglio in camicia, in modo tale che entri comunque ossigeno,
sì,
quindi la colatura si arricchisca, non entrino comunque insetti, polvere,
certo,
o agenti del genere.
Certo,
e infatti,
certo.
È bello vedere questa bottiglia con questo ramoscello d'origano. Ovviamente è tenuta un po' lontana dalla portata dei bambini, altrimenti poi bisogna cambiare la cucina.
Buono sulle frequenze di Radio Popolare, continuiamo a parlare di presidi slow food e a questo punto torniamo un po' più vicino a dove ci troviamo, da cui trasmettiamo. Andiamo verso le Alpi, a nord di Biella in particolare, per parlare di un formaggio che si produce sulle montagne del Biellese, della Valsesia, un parente, se vogliamo, della toma piemontese, ma insomma non vi anticipo troppo, perché le caratteristiche principali, anche estetiche se vogliamo, di questo formaggio, che si chiama Macagna, ce la racconta il referente dei produttori del presidio, che è Emanuela Ceruti, e sentiamo quello che ci racconta del Macagna.
La caratteristica principale del Macagna è quella di essere fatto solo con il latte appena monto, quindi per fortuna voi non potete vederlo e provate a immaginarlo e a odorarlo. Il fatto che il latte sia prodotto solo con latte di mucche che mangiano erba, sì, lo rende particolarmente gradevole all'olfatto. Se lo si prova ad annusare, si sentono molto bene i profumi dei nostri pascoli e dei nostri animali.
Certo, certo.
Quindi è piacevole proprio, infatti, non poterlo vedere, socchiudete gli occhi e immaginate di sentire questo meraviglioso profumo di formaggio così intenso, carico degli odori delle cantine.
Certo, qual è la storia di questo formaggio che, se non sbaglio, prende il nome da un'alpe che si chiama così, l'Alpe Macagna?
Sì, esatto, questo è un formaggio che viene prodotto nelle valli biellesi e in Valsesia e si ritiene che il nome abbia origine da questo alpeggio, si trova in Valsesia, che anticamente era custodito da pastori biellesi. Loro, portando il loro ultimo formaggio prodotto nell'Alpe al mese di settembre, poi nelle paesine intorno a Biella, portavano il Macagne, quindi il vero Macagne non ha nessuna O finale proprio perché ha questa cadenza molto dialettale.
Certo, nel corso, diciamo, della storia, visto che parliamo di una storia in qualche modo antica, c'è stata un'evoluzione, possiamo pensare che in qualche modo siano cambiate le caratteristiche di questo formaggio?
No, le caratteristiche del formaggio sono rimaste quelle, forse quello che è cambiato durante la storia sono i vari amori che si sono succeduti nelle famiglie dei pastori e questo ha fatto sì che il Macagne magari da un nucleo molto ristretto di pastori si sia poi allargata come tecnica di produzione.
Dicevamo un formaggio fatto con latte appena munto, intero e crudo, quindi una particolarità che fa cambiare le caratteristiche di questo formaggio a seconda della stagione?
Certamente, perché non è solo latte crudo, è latte caldo di mungitura. Significa che io appena ho finito di mungere a mano tutte le mie mucche, immediatamente inizio a lavorarlo. Quindi a seconda di quello che ha mangiato l'animale quel giorno può cambiare tutto, soprattutto nel periodo estivo, dove l'erba cambia continuamente. Cambia l'erba, cambia il latte, cambia il formaggio.
Ecco, proviamo a raccontare allora magari qualcosa di queste caratteristiche che si possono trovare in questo formaggio, visto che parte della sua ricchezza sta proprio in questo rapporto così diretto con il latte delle mucche, cioè quali possono essere gli estremi di sapori o di aromi che possiamo ritrovare nelle varie, diciamo, versioni tra virgolette del Macagne.
Mangiare un pezzetto di Macagne è come mangiare un pezzetto delle nostre terre, quindi a seconda di quale Macagne voi mangiate, di quale pastore stiamo parlando, cambierà sicuramente il sapore. Non esiste una forma di Macagne uguale all'altra, anche all'interno della stessa azienda produttrice. L'erba cambia continuamente a seconda dell'altitudine, a seconda delle correnti, delle piogge, del clima, quindi cambia radicalmente il sapore del latte.
È un formaggio da degustare, diciamo, piuttosto fresco, se non sbaglio. La stagionatura non fa parte delle caratteristiche del formaggio, giusto?
Ma qui potremmo aprire veramente una parentesi lunghissima.
Diciamo quello che si può dire, sì. Diciamo.
Allora, diciamo che gli esperti lo consigliano di media stagionatura,
okay.
Ma i nostri migliori diciamo alleati, che sono proprio i biellesi,
sì,
assolutamente fresco. Loro lo mangiano fresco. È comunque un formaggio che, diciamo, essendo molto molto grasso,
okay,
fa emergere tutti i suoi sapori più matura. Quindi se siamo dei buoni intenditori di formaggi stagionati, un Macagne stagionato garantisce un'esperienza unica.
Ecco, mi rendo conto che la domanda che sto per fare sia particolarmente da profano, ma credo in qualche modo di andare incontro anche alle curiosità di qualcuno che ci sta ascoltando e che magari non avendo grandi conoscenze dei formaggi italiani e di un formaggio così particolare come il Macagne, dice sì, però ok, ma a cosa assomiglia? Possiamo dare un riferimento di qualche cosa a cui accostare, anche se impropriamente, lo diciamo subito, il Macagne?
Ma diciamo che al palato poi risulta essere molto morbido, molto molto gustoso, si sente particolarmente il grasso, no, di questo formaggio.
Sì.
Appartiene alle famiglie dei formaggi come la fontina, senza per questo volerla assimilare, perché
okay,
le caratteristiche dell'erba della Valle d'Aosta sono completamente diverse, quindi, però ecco, magari come pastosità può ricordare questo genere di formaggi.
Ecco, Emanuela Ceruti, lei è responsabile, dei referente dei produttori del presidio del Macagne, il suo rapporto però con questo formaggio, come inizia, qual è la sua storia rispetto alla produzione del Macagne?
La mia storia rientra in quello che dicevo prima, è una storia d'amore sostanzialmente, perché ho conosciuto il pastore, il padrone di questa malga dove noi produciamo il Macagne.
Sì.
E nello scoprire questa realtà, questa vita, alla fine il risultato è che io sono adesso la casara, mentre il marito si è messo un po' in ombra.
È stata conquistata da una fetta di Macagne?
Sì, da un bicchiere di vino.
Ecco, come è cambiata la sua vita nel momento in cui ha deciso di intraprendere anche proprio questo lavoro a fianco di suo marito?
Radicalmente, perché pur essendo nata in Valsesia non ero assolutamente a conoscenza di questo modo di vivere, di questa realtà, che fino a quando non le vivi da vicino, dall'interno, è difficile da comprendere. La vita dei pastori è davvero molto diversa da quella a cui oggi normalmente le persone sono abituate.
Ecco, il vostro rapporto con invece l'elemento essenziale di questa produzione, ovvero sia le vacche da cui poi traete il latte per produrre il Macagne. Quale tipo di relazione hanno le vacche con i pascoli? Dove le tenete durante i mesi più freddi? E come racconterebbe questa parte del lavoro?
È molto molto importante che le nostre vacche siano il più possibile autoctone e delle vecchie razze, diciamo, perché è molto importante per noi il benessere di questi animali. Le vacche mantenute in maniera corretta, rispettando la loro indole, anche il loro carattere, fanno sì che riescano a produrre un latte magari apparentemente di quantità inferiore, ma sicuramente di qualità molto superiore.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cedi Buono, in cui abbiamo parlato di presidi Slow Food. Sarà un appuntamento che ritornerà nel corso delle puntate estive, in attesa poi di ritrovarci a Torino dal 24 al 27 di settembre per la nuova edizione di Terra Madre, anche nell'anno del 40esimo compleanno di Slow Food Italia, della sua fondazione. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao da Nicolo Vecchia.